14.38 a Tra le righe, noi siamo Sara Tognola e Isabella Visetti ed è arrivato il momento di presentarvi il nostro ospite con la parola, che è Alessandro Brünnimann. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, grazie mille per avermi in studio oggi.
26 anni, neolaureato in urbanistica all'Università di Losanna, è appena rientrato proprio pochissimi giorni fa da un viaggio in bici in Africa a 7300 chilometri dal Marocco al Ghana.
Caspita,
una bella avventura.
Ci vuole coraggio, eh?
Anche lui.
Chissà
che
parola ci porterà Alessandro oggi.
Chissà, dopo 7300 chilometri in Africa in bicicletta non poteva.
Non l'Africa, non ci porti l'Africa.
No, non era l'Africa, era proprio la bicicletta.
Però l'Africa l'hai pedalata.
L'Africa l'ho pedalata, sì, per quattro mesi.
7300 chilometri dal Marocco. Da dove sei partito? Marrakesh?
Da Tangeri, sono arrivato con la barca a Tangeri, ho preso la barca, insomma, la nave a Genova, e poi sono arrivato tre giorni dopo di viaggio in mare, sono arrivato a Tangeri.
E poi da lì sei partito?
Esattamente.
Da solo?
Da solo.
Da solo con qualche timore comprensibile?
Qualche timore, oddio, sì, qualche timore, un po' di irrequietezza, diciamo, ma soprattutto c'era tanta curiosità più che timore, devo dire, alla partenza.
Incoscienza? No.
No, non no, direi, no. Speriamo di no.
Allora,
l'avventura ce la racconterà nel dettaglio, ma perché la bicicletta, capiamo, in questa avventura è stata l'amica, no? Proprio lo strumento base per affrontare questo viaggio. Ma la bicicletta cosa evoca in te?
Allora, la bicicletta per me evoca una sensazione di libertà. In questi 5 mesi, perché dopo l'Africa ho continuato a pedalare anche ancora un mesetto in Italia, la bicicletta è stato tutto, la mia quotidianità, era il mio mezzo di trasporto, il mio mezzo per divertirmi, il mio mezzo di scoperta. Quindi diciamo che è stata la mia compagna di viaggio al 100%.
Ma lo era anche prima di partire per questa avventura?
Lo era già stata allo stesso modo in un primo viaggio che ho fatto in bicicletta 3 anni fa, e questo primo viaggio mi ha fatto innamorare di questo modo di viaggiare, e poi quotidianamente comunque sì, sono sempre in bicicletta per spostarmi, per andare in giro, per divertirmi semplicemente.
Allora, senso di libertà, un modo di viaggiare lento, però c'è anche la forza muscolare che occorre avere per spingere sui pedali.
Assolutamente, e soprattutto è il caso quando la bicicletta arriva a pesare circa 50 kg, come è stato durante il periodo in Africa che ho appena concluso. Quindi sì, chiaramente tanta forza fisica, ma in realtà dopo qualche settimana ci si abitua abbastanza, quindi non è più così faticoso dal punto di vista fisico, insomma.
Alessandro, la tua prima bicicletta a quanti anni? Tuo primo giro in bicicletta a quanti anni? Te lo ricordi?
Sai che no, qua mi cogli impreparato, non mi ricordo più.
No, perché me lo sto chiedendo anch'io quando
soprattutto quel momento epico quando si tolgono le rotelle.
Le rotelle, quello è il massimo.
Sì, 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 sì.
Ma forse qui noi tradiamo un po' la nostra età, eh? Adesso
non fa
probabilmente
niente, perché tu non l'avevi, non hai mai avuto una bicicletta con le rotelle.
Sì, sì, no, certamente l'ho avuta anch'io, credo che sia una tappa abbastanza...
Non tradiamo un bel niente.
No, però riflettevo che adesso ci sono quelle biciclette senza i pedali, e lì
che giochi con le gambe,
che giochi con le gambe, con l'equilibrio, e che ti dicono da lì puoi, da quelle biciclettine lì per bambino, puoi passare direttamente alla bicicletta senza rotelle, perché hai già fatto questa esperienza dell'equilibrio, per quello, solo per quello.
Equilibrio, un'altra parola che possiamo collegare alla bicicletta.
Equilibrio, ok, sì, sì. Sicuramente se posso ricollegare l'equilibrio a questo viaggio, bisognava trovare un equilibrio, insomma, tra le forze mentali e quelle fisiche. Forse quella è stata la vera sfida, trovare un giusto equilibrio su quando pedalare, quando magari prendersi dei giorni di pausa, quando svagarsi in altri modi. quando provare a sfogarsi o invece quando invece si poteva tenere tutte le emozioni dentro e elaborarle in altre maniere. Assolutamente, equilibrio può essere una parola interessante.
Dai. Allora la teniamo,
La teniamo.
Di solito funziona così, non sempre, però la parola chiama poi altre parole, quindi crea un po' una sorta di collana di parole proprio per il gioco dell'associazione. Isabella, cosa facciamo? Ci ascoltiamo un brano musicale e poi lasciamo anche al pubblico la possibilità di eventualmente fare delle domande ad Alessandro Brünnimann, che ricordo ha attraversato l'Africa 7300 km in bicicletta dal Marocco al Ghana. Fresco di avventura in Africa in bicicletta, abbiamo detto 7300 km dal Marocco al Ghana. E allora noi approfittiamo, Alessandro Brünnimann, perché avrai anche delle immagini molto chiare ancora, non sono ancora state messe, diciamo, nello scrigno dei tuoi ricordi, che dopo tendono magari a essere un po' mitizzate, trasformate. Però siamo partiti, la tua parola è bicicletta, poi abbiamo collegato a questa parola l'equilibrio. Chiaramente tu hai detto sì, l'equilibrio prima di tutto per intraprendere un'avventura come questa tra il fisico e il mentale, però forse una preparazione mentale, di equilibrio mentale, l'hai dovuta per forza di cose organizzare.
Allora sì, diciamo che prima di partire per un viaggio di questo tipo sono convinto che bisogna essere molto sereni e molto tranquilli con se stessi, perché altrimenti ci si porterebbe dietro tutto un bagaglio emotivo forse difficile da gestire. Quindi quando sono partito ero assolutamente sicuro che era quello che volevo fare, assolutamente curioso e entusiasta dell'avventura che stava per arrivare. Forse un pelo di preparazione mentale in realtà in più l'avrei potuta fare, ma sono un po'...
Dove hai ravvisato delle lacune in questo periplo?
Allora, è un viaggio appunto che è durato a lungo e per...
Quanto tempo? Non l'abbiamo detto.
Allora, sono stati 4 mesi in Africa e alla fine 5 mesi fino a rientro a casa, perché ho fatto appunto un rientro da Roma in bicicletta ancora. Devo dire che inizialmente sono partito con tantissimo entusiasmo, cosa che è assolutamente normale e che ho mantenuto durante il resto del viaggio, ma comunque sono dei posti in cui può essere ogni tanto un po' una challenge, diciamo.
Una sfida.
Il viaggio ci si ritrova comunque in condizioni magari un po' difficile, o più che altro diverse, molto diverse dal punto di vista culturale rispetto a quelle a cui siamo abituati, quindi ogni tanto si fa assolutamente un po' di fatica, si possono incontrare ancora parecchi purtroppo adolescenti o ragazzini che lavorano, magari insomma le condizioni proprio di viaggio, il contesto non è sempre il più semplice.
Beh, però fa parte dell'avventura, no? Incontrare tutta questa diversità.
Assolutamente.
Nella preparazione bisogna metterlo in conto, immagino.
Assolutamente, ed è quello che cercavo. L'unica cosa che chiaramente, nonostante io abbia altre esperienze di viaggio anteriori, è sempre un po' difficile capire come si andrà a reagire a questi tipi di stimoli, a questi tipi di situazioni.
Sì, anche perché in altri viaggi eri diverso, quindi si cambia, la nostra visione del mondo cambia con noi, con i nostri cambiamenti.
Assolutamente sì, non potrei essere più d'accordo.
Sì, grazie. Poi dicevo anche si può pensare la situazione che si incrocerà, ma poi magari non è veramente quella. Tu sei partito da solo con la tua compagna bicicletta, però sulla strada avrai incontrato molte persone, magari anche qualcuno che affrontava uno stesso viaggio in bicicletta come il tuo?
Sì. Diciamo che dopo le prime settimane in Marocco ho incontrato nuovamente un ragazzo che aveva preso la nave con me da Genova e che lui nello stesso periodo aveva incontrato un altro ragazzo di Winterthur, tra l'altro, e quindi abbiamo viaggiato a tre attraverso il deserto. per circa 2000 km del deserto del Sahara, l'abbiamo attraversato insieme ed è stata un'esperienza incredibile, anche perché poter condividere questi tipi di avventure con degli amici, quelli che sono diventati a tutti gli effetti dei miei grandi amici, è stato davvero emozionante. E poi gli incontri, chiaramente quasi l'80% delle mie notti in tenda le ho fatte ospitato in qualche villaggio o da qualcuno, di conseguenza numerosi incontri anche con le varie persone lungo tutto il percorso dal Marocco fino al Ghana.
Stiamo parlando di bicicletta, stiamo parlando di equilibrio, stiamo parlando di Africa e parliamo di bagaglio, perché 4 mesi più 4, cioè vuol dire preparare un bagaglio essenziale, partire con l'essenziale. Quindi ecco, qui entra forse l'aspetto fisico, l'aspetto materiale, che deve essere in equilibrio con quello mentale.
Assolutamente, i bagagli ho cercato di tenerli davvero il più leggeri possibile, forse qualcosina sarei ancora riuscito a togliere, ma dopo un po' non troppo. Avevo appunto 4 bagagli sulla mia bicicletta, per un totale appunto di circa 25 kg di materiale, in cui dovevo mettere tutto, dalla tenda al sacco a pelo, a del vestiario, ai medicinali, al fornellino per cucinare,
al cibo,
alla riparazione della bicicletta nel caso fosse successo qualcosa.
Quindi successo le pezze qualcosa? Di ricambio,
è andato tutto perfettamente liscio, è stato incredibile.
Sì, anche perché ho letto che c'era anche la sfida nella sfida di vivere con una determinata somma al giorno, chiaramente, sennò il viaggio diventa subito molto costoso, l'avventura.
Sì, diciamo che mi piace anche che durante questi tipi di viaggio contenermi, diciamo, in un budget. Io avevo circa tra i 5 e 10 franchi al giorno durante le mie giornate. Chiaramente dopo vado a escludere delle spese extra, che possono essere quella del visto per un nuovo paese o quant'altro, però cercavo di tenere un budget più limitato, cosa che mi permetteva, oltre a vivere un'esperienza incredibile a costo quasi zero alla fine dei conti, ma anche avvicinarmi forse un pochettino di più, essere un po' più stimolato ad avvicinarmi a vivere la cultura nella quale viaggiavo in maniera differente.
Gli altri viaggi dove li avevi fatti? Sempre in Africa o in un'altra situazione?
Ho fatto la mia prima esperienza di viaggio in Indonesia a 19 anni, sono andato 4 mesi, poi ho fatto un secondo viaggio di 7 mesi.
Ma sempre in bicicletta?
No, la prima volta era giusto per andare al mare a fare surf, mentre il secondo viaggio è stato un viaggio via terra fino in Pakistan, quindi attraverso l'Est Europa e poi... diciamo Medio Oriente e Asia. Volevo arrivare fino in India, dove mio padre ha viaggiato più volte da ragazzo, cosa che però non sono mai riuscito a fare perché mi sono bloccato al confine con il Pakistan e l'India. Era ancora un periodo in cui la frontiera era chiusa a causa del
visti,
Covid,
quindi.
Esattamente, e poi da lì ero ritornato in Europa, preso la bicicletta dalla Grecia ed ero tornata a casa.
Riprendiamo la bicicletta in sella con Alessandro Brönnimann. Allora, so che te lo chiedono in tanti, poi sei davvero fresco di avventura di Africa. Quando è che sei tornato?
Sono tornato il 28.
Qui pochi giorni fa.
Pochi giorni fa, sì.
Come ti senti?
Mi sento molto bene.
No, quel Mac-Africa, quella cosa. Ti faccio delle domande banalissime, però te le chiedo perché si soffre. Poi ne hai visti tanti di posti. Allora, dal Marocco, facciamo quanti paesi, quante nazioni hai visto?
Allora,
dal Marocco al Ghana.
Dal Marocco sono sceso in Mauritania, passando per quello che è lo stato del deserto del Sahara occidentale, che però è un po' conteso, insomma, tra Marocco, deserto marocchino e Sahara occidentale, quindi c'è questa situazione di conflitto su chi è effettivamente
potenziale
stato.
Almeno guerriglia.
Poi si arriva in Mauritania, si passa al Senegal, al Gambia, si entra in Guinea, Guinea-Bissau prima, Guinea-Conakry dopo. Dalla Guinea-Conakry sono entrato in Sierra Leone, sono rientrato in Guinea un'altra volta, Costa d'Avorio e poi Ghana.
Ma hai dentro di quelle fotografie, il tuo cervello scoppia, il tuo cuore immagino scoppia di immagini, di foto. Quali sono le più belle? Tu che tra l'altro ami fotografare,
sì.
Quali sono per noi, quali immagini hai voglia di scegliere?
Allora, penso che sceglierei tra le immagini più belle il deserto del Sahara da attraversare in bicicletta.
Ma come
in compagnia.
Fai, scusa, perché è difficile ogni tanto attraversarlo a piedi? Ci sono proprio dei circuiti, allora immagino.
Sì, c'è questa strada che la attraversa nella sua interità, nella sua completezza, insomma, dal Marocco fino al Senegal.
Strada tanto trafficata o puoi fare anche dei pezzi senza incontrare nessuno?
Non trafficatissima, a dire la verità, no. Principalmente si trovavano camion che portavano merce verso sud o verso nord, insomma. Qualche auto di qualcuno che faceva per esempio il rally o così, che allora lo si vedeva, e altrimenti nella parte diciamo più a sud del deserto, prima di quei 500 km prima di arrivare in Mauritania, invece mi sembrava che fosse quasi scomparso tutto, ci fossero quasi soltanto camionette militari, però per il resto una strada abbastanza tranquilla in realtà.
Come stiamo a serpenti? Incontri strani.
Purtroppo gli animali è quell'esperienza che avrei voluto vivere molto di più, ma invece non ho
incontrato. Hai visto solo dromedari?
Ho visto un sacco di dromedari.
Sì, perché quello fanno parte della vita, e quindi anche i Tuareg.
Qualcheduno, sì. Ma essendo vicino alla strada, essendo che davvero ci si spostava da stazione di servizio a cittadina.
Scusa,
e passavano...
ti fermo, cos'è la stazione di servizio nel deserto?
È una classica stazione di servizio come quelle che possiamo introdurci noi, sì, come un autogrill. Diciamo.
L'autogrill, d'accordo.
Sì. Ed erano dispersi lungo la strada e per noi erano delle tappe obbligatorie appunto per rifornirci d'acqua, per mangiare qualcosina.
Alessandro, tu sei partito con l'idea potenzialmente di pedalare fino al Sudafrica, poi però a un certo momento hai detto forse a questo giro non ce la faccio, e dunque hai maturato l'idea di fermarti, valutare e poi ritornare. E immagino non sia stata una decisione facile da prendere, o invece è stato semplice?
No, non è stato facilissimo, perché comunque appunto quando sono partito non avevo una meta precisa, un periodo per il quale volevo stare via obbligatoriamente, però chiaramente c'era questa parte di me che avrebbe voluto scoprire il più possibile. Durante il viaggio comunque stavo però lavorando anche un altro progetto, sempre qua a casa, diciamo, e un po' di malattie, un po' di difficoltà mi hanno fatto dire che forse forzare il viaggio fino al sud dell'Africa non era la cosa più giusta da fare per me in questo momento, e che anzi forse fermarmi e continuare poi potenzialmente in un secondo momento era la cosa migliore. Quindi sì, ho maturato nel giro di un paio di settimane questa scelta di tornare.
Quindi vale la regola, e non solo quando ti avventuri per l'Africa in bicicletta, dell'alzarsi da tavola sempre con un po' d'appetito.
Esattamente, e soprattutto diciamo che ho cercato di rispettare di più
anche i tuoi limiti.
I miei limiti e l'obiettivo, cioè quando sono partito appunto era: voglio viaggiare verso sud finché mi sento che è la cosa che più voglio fare. A un certo punto ho iniziato a valutare che forse non era più la cosa che volevo assolutamente fare, e quindi lì era il momento di dire ok, non c'è nessun problema a fermarsi, a rivalutare.
Tra le righe c'è Alessandro Brönnimann, 26 anni, ha percorso 7300 chilometri in bicicletta dal Marocco al Ghana. Bicicletta è la parola che ci ha portato oggi, bicicletta che evoca la libertà, il fatto di muoversi lentamente, godendo il paesaggio, magari spingere sui pedali e la spinta sui pedali fa anche girare i pensieri, le riflessioni. A un certo punto ha capito che forse non era il momento, questa volta, di arrivare fino al Sudafrica. Alessandro matura la scelta di ritornare, ma anche perché qui nella Svizzera italiana c'era un progetto che vibrava, che lo attirava, un progetto a cui Alessandro, tu tieni molto.
Assolutamente, il progetto si chiama Festivaglio ed è un festival d'arte visiva che sto coorganizzando con mio fratello e un altro amico, ed è un progetto che avrà luce fra un mesetto circa.
Che bello, avrà luce,
avrà
un
luce.
Progetto.
E
quanti altri progetti avranno luce tuoi?
Speriamo tanti, ma per ora concentriamoci.
Bello,
su...
Sì.
Preferisco concentrarmi su questo.
Ma in questo che cosa consiglio? È la prima edizione?
È la prima edizione di questo festival.
Quindi
appunto,
dobbiamo promuoverlo bene.
Assolutamente, invito tutti coloro che ci stanno ascoltando, se caso, di passare dal 28 maggio al 1 giugno a Vaglio in Capriasca. Abbiamo deciso di trasformare il nucleo di Vaglio in un museo a cielo aperto, in cui ospiteremo 12 artisti, che ci saranno da fotografi a scultori, ci saranno dei dipinti, delle installazioni, dei video, vorremmo avere un buon momento di aggregazione attorno a queste opere che esporremo. Ci saranno anche dei concerti, ci sarà anche un teatro, delle attività per i bambini, ce ne sarà un po' per tutti.
Gli occhi brillano di Alessandro. A me quello che ha commosso è che ho letto sulla sua pagina Instagram che forse la ragione più bella di tornare, di maturare questa decisione, di interrompere il viaggio, tenerlo lì e poi magari riprenderlo fra qualche tempo, era di fare qualcosa, di organizzare qualcosa con tuo fratello. Mi ha commosso.
sì, anche a me quando ci ripenso ogni tanto mi commuovo.
Più piccolo?
È più grande, più grande di me, e ha delle capacità organizzative ben migliori delle mie. E quindi fare un progetto con lui, che comunque è stata una figura incredibile, cioè mio fratello, nel senso, quindi è ovvio che ci sia particolarmente amore e affetto nei suoi confronti, ed è una persona molto più intraprendente di me, e quindi quando ha proposto di fare questo festival insieme ho detto ma sì, andiamo a partecipare, andiamo a contribuire, insomma, nel
merita,
mio, nel
merita
modo.
Proprio perché ci sono anche queste premesse. Alessandro, tu hai studiato, sei neolaureato in urbanistica a Losanna. L'urbanistica, cioè mi viene da chiederti, ma come mai?
L'abbiamo lasciata in fondo.
Esatto.
L'urbanistica,
questa scelta.
L'urbanistica nasce dal mio amore per la geografia, credo, e soprattutto per la geografia umana. Io sono comunque cresciuto a Lugano, che è una città, e trovo che le città siano particolarmente interessanti per quello che possono offrire. O ogni tanto magari che non offrono, ma che vorremmo offrire per
ricollegare. Diciamo, non sempre l'urbanistica è perfetta.
Non sempre, poi è un mestiere probabilmente difficile, perché bisogna immaginare, per una società che evolve, che va verso il futuro, l'urbanistica non pensa propriamente al presente, ma ai bisogni che arriveranno e come evolveranno, insomma.
Bello.
Quindi
questo
è stato molto, molto interessante fare questi studi, anche se poi ho portato anche dell'attenzione su come viene vissuta la città nella mia tesi di fine studi, e trovo che è interessante vedere come nelle città ci siano varie popolazioni, vari modi di abitare la città, e alcuni meno di altri sono ascoltati, e quindi è interessante fare una riflessione anche su varie generazioni, su varie popolazioni che abitano la città.
Stanno cambiando le città, sono sempre più verdi, se guardiamo gli spazi verdi, e anche si stanno ricreando attraverso gli spazi verdi quello che era in via d'estinzione, le piazze, i luoghi di ritrovo. Non so, devi dirmelo tu che sei un urbanista.
Allora, che stanno diventando più verdi, assolutamente, e speriamo anche che ritornino a essere dei bei luoghi di aggregazione per tutte le età, per tutte le comunità che abitano la città. E forse anche per questo che mi ricollego al Vola Festivaglio, è anche per questo che vogliamo proporre questo tipo di evento, perché vorremmo che ci siano dei momenti di aggregazione, di cultura, di socialità,
di condivisione.
Di condivisione. E sì, questa volta chiaramente Festivaglio non sarà in una città, ma comunque si trova all'interno di un contesto urbano. E questa speranza, insomma, anche nel futuro di poter lavorare attorno a questa socialità, a questa voglia di stare bene insieme nei luoghi pubblici e non.
E forse è quello che tu vorrai fare da grande?
Assolutamente sì, credo che sia un po' quello, la direzione che vorrei che prendesse, insomma, il mio futuro prossimo. Comunque lavorare per stare meglio in città.
Sempre con la bicicletta.
Ah sì, con la bicicletta è ancora meglio. Un po' meno auto, un po' più biciclette.
Alessandro Brönnimann, hai portato la bicicletta, ma ci hai portato tante immagini bellissime, soprattutto la tua voglia di vivere. Davvero, grazie.
Grazie mille a voi.